credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. A quanti ci seguono dall'Italia e da ogni parte della Terra, benvenuti all'ascolto.
Lodi alla Beata Vergine Maria. Pagine di fede e poesia sulle litanie lauretane, scelte e coordinate da Franca Salerno. Raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press.
Le litanie lauretane, dopo aver reso omaggio a Maria Santissima con l'appellativo di madre, proseguono venerando la madre di Dio come vergine. Ave, virgo prudentissima, veneranda, predicanda, virgo potens, virgo clemens. Il beato Giacomo Alberione, fondatore della famiglia Paolina, in un suo commento alle litanie, scrive che sono titoli di onore che i santi padri hanno dato a Maria Santissima a motivo principalmente della sua qualità di madre di Dio.
Ma ciò che a noi interessa sono le invocazioni dirette a Maria Vergine, invocazioni fatte di così belle espressioni, disposte in così magnifiche serie, da formare la più preziosa e fulgida corona di titoli che si possa deporre sull'augusto capo della nostra celeste regina. Virgo prudentissima. Maria ci conduce nella vita sua sempre con oculatezza serena, prevenendo e provvedendo a quanto è di gloria di Dio e di maggior sua santificazione.
Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Bertolone, vescovo di Cassano allo Ionio, in una sua omelia commentava il titolo di Vergine Prudentissima, prendendo spunto dalla parabola delle vergini sagge e delle vergini stolte.
In Palestina, a motivo del clima afoso, i matrimoni venivano solitamente celebrati e festeggiati la sera e si protraevano fino a notte inoltrata. Il giorno delle nozze, le amiche della sposa, le vergini, erano insieme ad essa nella sua casa. I parenti della sposa contrattavano con lo sposo il prezzo delle nozze. Una volta stabilito nell'ammontare, lo sposo si dirigeva con i suoi amici verso la dimora della sposa. A un certo punto del cammino, un amico del nubendo camminava affrettando il passo e lanciava questo grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Le amiche della sposa, con le lampade accese, gli si facevano allora incontro per accompagnarlo sino alla casa della sua futura moglie. Aveva così inizio la festa di nozze. In questa bellissima parabola evangelica, la nostra esistenza, la vita dell'uomo, è paragonata a un appuntamento col Signore che si presenta come lo sposo. L'incontro con Lui diventa una partecipazione alla sua gioia. Viene aperto il banchetto di nozze e gli uomini sono invitati ad entrare e a far festa con lui.
Per andare incontro al Signore, però, continua Sua Eccellenza Monsignor Bertolone, bisogna avere le lampade accese, ossia un cuore fedele e capace di amare. Per prepararci a questo incontro è necessario perciò allenare il cuore, perché non si assopisca col far della sera, quando le tenebre della tentazione e del peccato possono oscurarlo.
Per questo allenamento la palestra migliore è certamente la partecipazione all'Eucarestia, l'ascolto e la meditazione della parola di Dio e la frequenza al sacramento della riconciliazione, che allenano il cuore e diventano olio abbondante per alimentare le nostre lampade. Da questa parabola traiamo dunque l'insegnamento a vivere in attesa di qualcuno che certamente verrà, ma che non ha stabilito l'ora del suo ritorno, e perciò ci esorta alla vigilanza per non essere presi alla sprovvista. Fin dall'inizio, cinque vergini vengono presentate come stolte e cinque come sagge. Se ci domandiamo quale sia la differenza tra le prime e le seconde, senz'altro ci accorgeremo come essa coincida con la fedeltà. La saggezza delle cinque vergini è la somma degli atti di virtù, delle opere di misericordia e della loro fedeltà. Questa fedeltà non si improvvisa, è come l'olio che non può essere acquistato all'ultimo momento, quando ormai il grido nella notte ha già annunziato l'avvento dello sposo. Nell'ora sempre sorprendente dell'incontro, infatti, conta ciò che si ha e ciò che si è, non ciò che si vorrebbe avere o ciò che si vorrebbe essere.
Nessuno perciò può mettere l'olio al posto nostro, continua Sua Eccellenza Monsignor Bertolone. Nessuno può pagare per noi il biglietto per l'incontro decisivo. In quell'ora l'olio deve essere il nostro e questa fedeltà deve essere trovata in noi, perché ognuno risponderà per sé. Perciò non abbiamo che da temere i nostri peccati, il più grande dei quali è quello di dimenticarci di Dio, di vivere come se Dio non ci fosse. Viviamo dunque nella vigilanza e nella fedeltà. Imitiamo in questo la Vergine Maria. Un'autentica devozione deve caratterizzarsi dal desiderio di emulazione. Maria è per eccellenza la donna dell'attesa. La sua attesa è stata vigilante. Non conosceva il tempo in cui Dio avrebbe mantenuto le sue promesse, eppure si è tenuta pronta all'arrivo dello sposo. Lo ha fatto tenendo sempre accesa e alimentando con la preghiera e l'ascolto della parola di Dio la lampada della sua fede. Una fede perseverante che l'ha preparata a riconoscere ed ascoltare la voce di colui che l'ha chiamata ad essere la sua stessa madre. E Maria è per eccellenza la Vergine prudente, tanto che la tradizione del popolo ce la fa invocare nelle litanie lauretane proprio come Vergine prudentissima. E Sua Eccellenza Monsignor Bertolone conclude:
mi piace ricordare che gli autentici devoti della Madonna saranno in un certo senso privilegiati quando si leverà il grido di accogliere lo sposo. Sono persuaso che Maria, Vergine prudentissima, non ci permetterà di arrivare a quell'incontro senza scorta di olio. Certamente, quando si accorgerà che esso inizierà a scarseggiare, come madre premurosa ci verrà accanto sussurrandoci parole di speranza, capaci di ridare vigore al cammino quando saremo tentati di lasciarci andare alla stanchezza. Noi non saremo stolti o imprudenti se, imitando la Vergine Maria, ci impegneremo seriamente nel cammino della fede, preparando il nostro cuore all'incontro con lo sposo che viene e vivendo nella continua tensione dello spirito verso questo incontro. Quando le tenebre minacciano di oscurare i nostri passi e di stringere il nostro cuore, non lasciamoci prendere dalla disperazione. C'è una madre sempre pronta a guidarci, sempre pronta ad intervenire in nostro favore, avvocata nostra, sempre pronta a mostrarci dove sia custodita la riserva dell'olio. A lei ora ci rivolgiamo. Santa Maria, Vergine prudentissima, se presi dalle cose del mondo dimentichiamo di portare l'olio, non lasciarci andare impreparati alla veglia notturna. Insegnaci la fedeltà nelle piccole cose, quella stessa che caratterizzò la ferialità della vita di Nazaret, e aiutaci a perseverare fino alla fine, perché, dice il Signore, sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita.
Dopo il titolo di Vergine Prudentissima, Maria è lodata come Virgo Veneranda e la veneriamo perché Madre di Dio e Madre nostra.
Santo nome infra i mortali, qual è il nome che ti avanza? Tu sei nome di speranza, tu sei nome di pietà. Tu sei gioia ai cuori afflitti, tu sei guida ai passi erranti, tu sei stella ai naviganti, tu sei grazia ai peccatori. Tu conosci i nostri guai. Per noi dunque il figliuol prega, se ad ogni uomo egli si piega, per la madre che farà? Tu sei nome di speranza, tu sei nome di pietà.
Ti veneriamo, Maria, e ti salutiamo, donna che la luce e il mare salutano, madre dei corpi viventi, madre dei corpi nuovi. Io saluto nel tuo sangue, donna che l'oro saluta, tutti i corpi risuscitati dal sangue e dalla morte. Io saluto nel tuo sangue il sale, l'olio e il latte. Madre risuscitata, la mia morte che divien vita, saluta nel tuo amore l'amore stesso del Padre. Saluta la terra aperta in te alla vera terra e la carne sposata e la chiesa compiuta. Madre miracolosa, Eva rinnovata, io saluto nel tuo nome la nascita del mondo. Io saluto nel tuo nome la misura del mondo e la neve di Dio sulle foreste arse. Donna regale e forte, o donna nel Cristo, io saluto nel tuo corpo la porta incantatrice. Io saluto nel tuo corpo il mistero di gloria che la carne conoscerà alle nozze dello Spirito.
Maria è anche la Virgo predicanda. Il beato Ildefonso Schuster, in una sua meditazione, si chiede: qual è la prerogativa più alta di Maria? E risponde: quella di essere senza peccato. Quando una donna in mezzo alla folla gridò verso Gesù: «Beato il seno che ti ha portato!», Gesù rispose: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono.
Queste parole si adempirono in Maria. Ella fu piena di grazia perché divenisse la madre di Dio, ma ci fu un dono più alto della maternità, la sua santificazione e la sua purezza. E in realtà nostro Signore non sarebbe diventato suo figlio se prima non l'avesse santificata. Quindi la più grande benedizione per Maria fu la sua perfetta santificazione. Questo è il motivo per cui deve essere predicata a tutti, perché non commise mai un peccato, perché in forza della pienezza di grazia non ebbe mai un pensiero, non disse una parola, non fece un'azione che dispiacesse all'Altissimo Iddio. Si deve predicare Maria perché in lei si realizzò il più grande trionfo sul nemico delle anime. Quando tutto sembrava perduto, Dio cominciò a compiere l'atto più meraviglioso della redenzione nella persona di colei che doveva essere sua madre. Egli impedì che Maria incorresse nel peccato di Adamo prima che lui lo espiasse sulla croce. Ed è per questo che noi predichiamo colei che fu oggetto di questa grazia incomparabile.
Che Maria è Virgo Potens, cioè vergine potente contro il male. In una intervista rilasciata a Bruno Volpe, padre Gabriele Amort, decano mondiale degli esorcisti, risponde così.
Semplice, perché dopo Cristo è davvero la tutta santa, colei che non conoscendo il peccato ha sempre creduto nel Figlio, sino alla croce e sotto la croce. Satana teme Maria perché è umile e saggia, e il tentatore detesta questa dote. Maria trionfa perché sa ubbidire e credere, e Satana soffre alla presenza di gente virtuosa che aborre il peccato. Maria lo mette in fuga perché crede nella vittoria di Dio, e Satana no. Satana è caduto nell'inferno a causa della sua smisurata arroganza, dell'orgoglio e della superbia. Ha voluto e preteso contendere il primato di Cristo e ha pagato. Maria, prototipo di santità, lo fa infuriare proprio perché, nello stesso tempo, rappresenta tutte le virtù contrarie a Satana, dunque riesce ad allontanarlo. Ecco perché gli esorcisti invocano con successo la Madonna.
Qualche esorcista, dice Bruno Volpe, afferma di ottenere splendidi risultati con la recitazione delle litanie lauretane. Padre Amort non lo mette in dubbio e conclude.
Fatto sta che Maria è la miglior arma dopo Cristo per scacciare le tenebre, per sconfiggere il tentatore. Certo è che Maria ci aiuta e i suoi figli non la abbandonano. Basti considerare il numero elevato di fedeli e pellegrini che affollano i santuari e le basiliche a lei dedicate. È apparsa in cielo la stella più bella e luminosa, bellissima e fedele. Maria è la via più nobile per sconfiggere il peccato e arrivare al cuore del Figlio.
L'abisso dei miei peccati, o Signora, mi trascina verso l'abisso della disperazione. ma tu tendi una mano di salvezza e salvami, ti prego. Mia nocchiera sii tu, tutta pura. Alleviami le procelle delle tentazioni e verso il porto tranquillo dei precetti di Dio conducimi.
Non trascurarmi in preda alle onde, non abbandonarmi circondato da ogni parte, ma caldamente aiutami. Madre di Dio, aiuto dei fedeli, mia avvocata sii tu nell'ora del giudizio, quando davanti al tribunale divino mi presenterò, e libera, ti prego, da ogni male me che sotto la tua protezione fiducioso mi son rifugiato. O santa signora,
fiducioso mi son rifugiato, perché la Virgo Potens non può che essere anche Virgo Clemens. Preghiamo col servo di Dio Giovanni Paolo II.
O Vergine potente, che col tuo piede schiacci il capo del serpente tentatore, fa che realizziamo giorno dopo giorno le nostre promesse battesimali, con le quali abbiamo rinunziato a Satana, alle sue opere e alle sue seduzioni, e sappiamo dare al mondo una lieta testimonianza della speranza cristiana. O Vergine clemente, che hai sempre aperto il tuo cuore materno alle invocazioni dell'umanità, talvolta divisa dal disamore ed anche, purtroppo, dall'odio e dalla guerra, fa che sappiamo sempre crescere tutti, secondo l'insegnamento del tuo Figlio, nell'unità e nella pace, per essere degni figli dell'unico Padre Celeste.
Siamo attratti verso la Vergine Maria, ha scritto Papa Pio XI, come da un impulso irresistibile, e a lei confidiamo con filiale abbandono ogni cosa nostra, le gioie, cioè, se siamo lieti, le pene, se siamo addolorati, le speranze, se finalmente ci sforziamo di risollevarci a cose migliori.
E se alla Chiesa si preparano giorni più difficili, se la fede viene scossa perché la carità si è raffreddata, se peggiorano i costumi privati e pubblici, se qualche sciagura minaccia la famiglia cattolica e la civile società, a lei ricorriamo con suppliche per chiedere istantemente il celeste aiuto. Infine, quando nel supremo pericolo della morte non troviamo più da nessuna parte speranza e soccorso, a lei innalziamo gli occhi in lacrime e le mani tremanti, chiedendo fervidamente, per mezzo suo, al Figlio suo, il perdono e l'eterna felicità nei cieli.
Venerata come vergine fedele, ha commentato Jean Galou, Maria appare come modello di un amore che si dedica totalmente a Cristo, superando tutte le tentazioni e tutte le prove. La sua fedeltà è anche degna di ammirazione e di imitazione nella prospettiva matrimoniale, come sposa di Giuseppe. Sappiamo che la fedeltà nel matrimonio è un ideale che ha bisogno di molto sostegno e di stimoli che lo aiutino a perseverare. L'immagine di Maria, sposa sempre profondamente unita a Giuseppe, incoraggia la perseveranza nella fedeltà coloro che sarebbero tentati di cercare altrove la felicità dell'amore, ma che ricevono anche dalla grazia la forza di rimanere fedeli.
O Vergine fedele, tu resti notte e giorno in un profondo silenzio, in una ineffabile pace, in una divina orazione che non cessa mai, con l'anima tutta inondata dagli eterni splendori. Il tuo cuore, come un cristallo, riflette il divino, l'ospite che l'abita, la bellezza che non tramonta. O Maria, tu attiri il cielo, ed ecco il Padre ti consegna il suo Verbo, perché tu ne sia la madre, e lo Spirito d'amore ti copre con la sua ombra. A te vengono i tre. È tutto il cielo che s'apre e si abbassa fino a te. Adoro il mistero di questo Dio che si incarna in te, Vergine Madre. Madre del Verbo, dimmi il tuo mistero dopo l'incarnazione del Signore. Come sulla terra passasti tutta sepolta nell'adorazione. In una ineffabile pace, in un silenzio misterioso, penetrasti l'insondabile, portando in te il dono di Dio. Custodiscimi sempre in un divino abbraccio. Ch'io porti in me l'impronta di questo Dio d'amore.
Lodi alla Beata Vergine Maria. Pagine di fede e poesia sulle litanie lauretane, scelte e coordinate da Franca Salerno, raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti hanno collaborato al microfono Francesca Rossiello, Ennio Libralesso, Andrea Lopez, Marco Mete, Stefano Mondini, Lucio Saccone. I canti sono tratti dai compact disc pubblicati dal Rinnovamento nello Spirito, dalle Paoline Audiovisivi e dall'editrice LDC. Tecnici del suono Silvio Anelli e Quirino Micocci. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno, per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Prima di congedarci ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in compact disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00120, Città del Vaticano. Inoltre, tutte le trasmissioni di Orizzonti Cristiani speciali e ordinarie sono disponibili anche sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/orizzonti.